Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. In questi giorni, mentre leggiamo il discorso di Gesù sul pane della vita, ringraziamo sempre per il grande dono dell'Eucaristia e per il dono grande della fede, che rimane sempre un dono. Dal Santo Vangelo secondo Giovanni, capitolo 6, versetti 60-65. Molti dei suoi discepoli, dopo avere ascoltato, dissero: questa parola è dura, chi può ascoltarla? Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita, ma tra voi vi sono alcuni che non credono. Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito, e diceva: per questo vi ho detto, nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre. Parola del Signore. Abbiamo osservato sui versetti precedenti del capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, cioè versetti dal 51 al 58, che soprattutto i versetti dal 52-53, la risposta di Gesù, si possono interpretare come un linguaggio sacramentale, e quindi un'interpretazione del sacramento dell'Eucaristia, un approfondimento e un'interpretazione del sacramento, mangiare, bere la carne, il sangue, eccetera. E adesso vediamo che col brano di oggi e ciò che seguirà, il quadro cambia degli uditori. Prima si parlava della folla o dei giudei, che è sempre da identificare cosa si intende brano per brano con questa espressione i giudei, a volte sono le autorità. In ogni caso adesso vediamo che sono i discepoli, il quadro degli uditori è cambiato, o si concentra, diciamo, su questi, e quindi questo brano può riflettere anche una problematica o una risposta, diciamo, di Gesù all'interno della comunità dei credenti in Gesù, e questo è molto facile che sia così. Vediamo però insieme, nel contesto attuale, questi primi versetti dal 60 al 65.
Ma questi versetti a me davano l'impressione di contenere in due punti quasi un paradosso, una tensione, e di cui il primo punto è più facile per me sciogliere, mentre il secondo è più difficile da comprendere. La tensione è questa, cioè questo linguaggio è duro, ma se vedeste il Figlio dell'uomo salire, non sarebbe qualcosa che ancora più difficile, ancora che vi scandalizza anche di più? Ma questa parola, vedere il Figlio dell'uomo salire là dove era prima, nella sua lettera, se uno lo vedesse, sarebbe allora tutto chiaro, perché dovrebbe essere qualcosa che scandalizza ancora di più, perché viene citato come un elemento ancora più difficile da comprendere. Il secondo punto è che tutto questo discorso a Cafarnao ha tante volte invocato la fede, e anche in fondo il versetto 64, vi sono alcuni tra voi che non credono, mi sembra così un po' in questo senso, quasi di rimprovero, comunque di un commento che ha un fondo di tristezza, ma quello che viene ripreso dopo, nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre mio, appunto sembra invece insistere sul dono, è un dono di Dio, e quindi ritorna questa tensione che tante volte abbiamo preso tra l'atto di fede e l'attrazione del Padre. Ma sul primo, dico solo sul primo che mi è più chiaro scioglierlo, a me sembra che Gesù voglia espressamente dire la croce col versetto 62, se vedeste il figlio dell'uomo salire, che voglia espressamente intendere la croce, per questo che sarà uno scandalo più grosso, e continua quindi, è lo spirito che dà la vita, la carne non giova nulla, perché nel caso della croce gli occhi vedono la morte. Io capivo così.
E anch'io mi sono chiesta, a proposito di questo versetto 63, perché dice la carne non giova a nulla, cioè ieri nell'ultima pericope avevamo letto: la mia carne è vero cibo, il mio sangue è vera bevanda, chi mangia la mia carne beve il mio sangue, rimane me e io in lui. Oggi dice la carne non giova a nulla, quindi ho pensato che vuol dire che la carne che lui dà, la carne che i credenti devono mangiare, è una carne che è piena di spirito, una carne che è già passata attraverso la morte e la resurrezione, e quindi una carne che è inglobata dallo spirito, che è vita, ecco. E quindi appunto il senso anche spirituale di questa espressione del sacramento. E poi l'altra cosa che mi ha colpito, questo mormorare, cioè i giudei mormoravano, i discepoli, Gesù si accorge che i discepoli mormorano di fronte a queste espressioni così alte, l'uomo è impreparato e l'uomo mormora, e invece sappiamo che davanti a Dio non bisogna mormorare. Mi viene in mente la lettera ai Filippesi dove dice senza mormorazioni e senza critiche, perché è essenziale che l'uomo accetti ciò che Dio dice.
Ma anche a me fa molta impressione questo scandalo, perché di fronte a una dichiarazione così totale del dono di Dio, in cui Gesù dice la mia carne per la vita del mondo, l'uomo trova questa parola dura. Non so se ci può essere una qualche percezione della croce già in questa parola. Sta di fatto che Gesù dopo lo dice, e dice: ma se vi scandalizzate adesso, allora quando vedrete il figlio dell'uomo salire dove era prima, e la via per salire dove era prima, dopo ce lo dirà il Vangelo quale sarà. Sono uscito dal Padre e ritorno al Padre, la via è quella lì, è quella della croce. Quindi Gesù qui sottolinea questa grande difficoltà anche dei discepoli, lo scandalo che possono avere dalla croce, come del resto poi è testimoniato anche da altri testi del Vangelo. Gesù nel Vangelo di Matteo è lui stesso che dice: beato chi non si scandalizza di me, cioè dell'umiltà del Figlio dell'uomo che si presenta così, quindi tanto più di fronte al mistero della croce. E quindi è per quello mi sembra che dice, che dica, è solo attraverso lo Spirito che si può apprendere, conoscere e accogliere questo dono di Dio così incomprensibile e così contrario a quello che è la ragione, il sentire umano, di cui poi San Paolo ne parlerà in lungo e largo, soprattutto nella prima lettera ai Corinti, dove dice che le cose dello Spirito, solo lo Spirito le può capire spiritualmente, vanno giudicate. Perché poi dice chi ha conosciuto la mente del Signore, ma noi abbiamo la mente di Cristo. È solo così, è solo nello Spirito che si può accogliere lo stesso dono di Dio attraverso questa via dell'umiltà, della morte, della croce.
A questo proposito delle cose che diceva Chiara, io noto che nella, non ho sotto l'italiano, comunque nella versione latina, al versetto 63, dice, è lo spirito che dà la vita alla carne, non giova nulla, giustamente, secondo me, o istintivamente, mi viene da dire che è giusto che metta, è lo spirito che dà la vita, maiuscolo. È lo Spirito Santo che dà la vita. E invece la seconda parte, le parole che vi ho detto sono spirito e sono vita, di nuovo lo mette maiuscolo. E mi chiedo, questa presenza molto forte nel Vangelo di Giovanni, non me ne ero mai accorta, dello Spirito Santo, cioè della... o comunque di questa contrapposizione tra carne e spirito. Mi chiedo cosa si intenda qui. È lo spirito che vivifica, che dà la vita, e la carne non giova nulla. Le parole che vi ho detto sono spirito e sono vita. E proprio il rapporto al testo che ha citato la Chiara. Le cose dello spirito, le cose spirituali si possono intendere solo nello spirito. Ma non so se sia proprio esattamente sempre la terza persona della Trinità, o invece non sia lo spirito, diciamo, lo spirito dell'uomo, la parte spirituale dell'uomo, che deve intendere queste parole, e non la parte carnale, perché sta parlando di un sacramento. Perché se dicesse che lo spirito... Le parole che vi ho detto sono spirito e vita, insomma, nel senso che solo con lo Spirito Santo potete capire queste cose, non so, mi sembrerebbe un discorso un po' esclusivista. Esclusivista, sempre all'interno di una cerchia che la può capire perché è stata iniziata. È stata iniziata, abbiamo ricevuto i doni dello Spirito. Invece mi sembra che la fede sia qualcosa che è molto universale, cioè può raggiungere tutti, hanno questa capacità dentro di loro di intendere, perché questo è un invito alla fede. Non dice chi ha lo spirito capisce, chi non ce l'ha non capisce, è un invito alla fede, tutti potete accedere, nello spirito però, col vostro spirito.
Versetto 60, dove dice questa parola è dura, chi può ascoltarla? Cioè mi chiedo in particolare che cosa, insomma, è lo scandalo per i discepoli. Qui siamo di fronte ai discepoli con Gesù, ecco. E mi sembra che lo scandalo sia... da cercare nei versetti dove parla appunto di sé in quanto disceso dal cielo, è inviato dal Padre, e su questo ritorna molte volte, e sul fatto appunto che è lui il pane. E quindi queste due cose evidentemente sono un po', insomma, scandalose in qualche modo, perché dice di essere disceso dal cielo, dice di essere un pane, insomma è un discorso ovviamente che umanamente non si può recepire, e quindi occorre un'intelligenza, appunto, tra virgolette, spirituale, un'intelligenza che solo Dio può dare. Ecco, quindi mi sembra appunto un grandissimo invito a credere alla parola. Ovviamente il credere è un dono, però di fronte ai discepoli c'è il datore del dono, il mediatore del dono, quindi mi sembra molto bello, ecco, quindi che Gesù sia lì di fronte a questi discepoli increduli, e lo saranno fino alla fine increduli, però sappiamo che questo è un momento di grande crisi per i discepoli. Infatti, come richiamava Giovanni Paolo, ovviamente il Vangelo è stato scritto dopo, e molti saranno usciti dalla comunità che si è creata intorno all'Evangelista. Ecco, quindi riflette un periodo di grande crisi della comunità giovannea, perché evidentemente c'erano delle tensioni proprio sulla comprensione del sacramento.
Io in realtà mi ero fermata sul versetto 63. È lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma in realtà non è che avevo fatto una grande riflessione, forse perché sono giovane, quindi soprattutto noi giovani, ma in generale si tende molto a vedere l'aspetto, a vedere tutto ciò che riguarda la carne, no? E quindi a me sentire è lo spirito che dà la vita mi dava un po' una svegliata, se, invece che, non so, a volte mi perdono, cioè nei pensieri, ma magari mi perdono, non penso sempre allo spirito, non porto sempre la parola, durante il giorno la ripeto. Allora sentire che è lo spirito che dà la vita e niente altro, quindi insomma, svegliamo un po'.
Ma a proposito dello spirito che dà la vita, è bello che il greco, la parola greca dice zoopium, fa vivi, fa vivifica, fa vivi. È la stessa cosa, però lo rende ancora di più. Allora mi veniva da pensare anche al dialogo tra Nicodemo e Gesù, e mi sembrava che ci fosse un po' la stessa problematica, cioè quel rinascere da acqua e da spirito. E qui di fronte alle parole di Gesù, a Gesù che dice il pane che io darò è la carne, la mia carne per la vita del mondo, è indubbio che è una parola dura. Anch'io mi chiedevo, come diceva prima Chiara, se gli uditori, i discepoli, queste parole di Gesù in qualche modo hanno avuto un presentimento, una percezione di che cosa significasse questa carne, questa mia carne per la vita del mondo, quindi l'offerta di Gesù, e quindi come questa carne poi diventa pane, come nel pane c'è la carne, cioè è un discorso che davvero, come dice Gesù nell'ultimo versetto, nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre, quindi è un dono dello Spirito, è lo Spirito che apre che fa nuovo l'uomo. Allora mi sembrava anche che questa contrapposizione tra spirito e carne la spiegasse un po'. Io ho la Bibbia della Nestle, che è una nota della Nestle, che dice: opponendo la carne allo spirito, Giovanni non distingue due parti dell'uomo, descrive due modi di vivere: la carne e l'uomo lasciato a se stesso e ai limiti delle sue possibilità. Non può da sé percepire il senso profondo delle parole e dei segni di Gesù, né credere. Lo spirito è la potenza di vita che illumina l'uomo, gli apre gli occhi, gli permette di discernere la parola che si esprime in Gesù.
Questo versetto 65, appunto, che abbiamo appena letto, allora, per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre. Mi faceva rimandare al versetto 45, dove è scritto, è detto: e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui viene a me. Quindi bisogna ascoltare il Padre per poter arrivare a Gesù. E pensavo che quello che è scritto al versetto precedente: e molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: questa parola è dura. Allora, questo ascolto così non basta, perché non passa attraverso l'ascolto prima del Padre. Cioè c'è un ascolto e un tempo dedicato al Padre che deve venire prima dell'ascolto di Gesù.
Volevo solo dire che cosa consiste questo fatto che i dodici sono rimasti. Dopo, nella frase dopo, non è che loro dicono che hanno capito quello che Gesù vuol dire. Loro dicono solo: tu sei il Santo di Dio, tu hai parole di vita eterna. Io non credo assolutamente che loro avessero capito niente di quello che Gesù effettivamente voleva esprimere della croce o di che quello che sarebbe successo e in quale maniera lui poteva essere il pane. Io penso che loro, quello che loro credevano era che lui era il Santo di Dio e che quindi bisognava che loro stessero ad ascoltare per cercare di piano piano penetrare, diciamo. Mentre gli altri, quelli che sono andati via, quello che non hanno creduto è che lui era il Santo di Dio e quindi non erano pronti ad ascoltare, a continuare a seguirlo.
Può darsi che sia quella la soluzione. Lo vedremo domani, no? Ancora non ha il brano di domani. Una delle grandi difficoltà, io non ho la soluzione a tutte le cose che avete proposto, ho una mia idea, ecco, però imperfetta e non ancora chiara. Comunque uno dei grossi problemi di questi testi, diciamo, che ci pongono diversi interrogativi, riguarda la composizione del Vangelo, e questo è molto chiaro. Prendiamo per esempio, facciamo l'esempio, che si debba interpretare che senza il dono dello Spirito che viene da Gesù non si può capire il suo discorso. Se noi andiamo al capitolo 7, versetto 39, c'è scritto che lo Spirito non era ancora stato dato, perché Gesù non era glorificato, quindi non era possibile capirlo. Se noi teniamo il testo così com'è e leggiamo il Vangelo prima faccia, come se fosse tutto, siamo portati a far così, il Vangelo oggi è così, questo è potremmo, non so se sia legittimo, potremmo dedurre dal capitolo 7, versetto 39, che non era possibile comprendere Gesù, perché ci voleva lo Spirito, ma lo Spirito non è ancora stato dato, perché Gesù non era glorificato ancora. E quindi Molto dipende dalla prospettiva in cui si legge il testo. Faccio un altro esempio. L'ultima espressione di Gesù, che riprende un'espressione che è già nella prima parte del discorso. Gesù sapeva tutto, questa è la notazione dell'Evangelista, sapeva le persone, non è stato per lui una sorpresa che non credessero alcuni, o anche che sapesse chi l'avrebbe tradito. Lui sapeva tutto prima, no? Questo l'Evangelista lo dice parecchie volte, e per questo diceva, è per questo che vi ho detto che ci vuole il dono del Padre per venire a me. Non c'è da meravigliarsi. Se noi leggiamo questo come se fosse una giustificazione, diciamo, del racconto così come sta immediatamente in quel contesto, rischiamo, o siamo portati a pensarlo, prendere o lasciare. O uno lo prende così come lo dico, oppure, come diceva Sara prima, è esclusivista. E questo è il modo spesso in cui percepiamo molti discorsi di Gesù, soprattutto i discorsi più elevati, vengono percepiti come se Gesù dicesse alla fine: chi si fida, chi non si fida, peggio per lui, non c'è niente da fare. Non è un grande risultato, pone un problema ancora più grosso. Altra cosa invece, se noi lo leggiamo alla luce di una cosa che è difficile però da ricostruire, non siamo sicuri, ma se noi leggiamo questo testo, è per questo che vi dicevo che nessuno può venire se non è un dono di Dio, come una giustificazione anche di una situazione successiva. Qui sono i discepoli che si dividono, teniamone conto, sono quelli che credono in Gesù, come una giustificazione del fatto che dipende da Dio. Significa, cioè, una parola di pace. A chi è rivolta? A chi crede? A chi rimane? A chi si fida? E non scandalizzarsi, non dipende da loro. Se uno non ci arriva a questa fede, vuol dire che Dio non gliel'ha dato ancora. È per questo che vi dicevo, nessuno può venire a me se il Padre non glielo dà. Andate in pace. Non so se riesco a esprimere questo concetto. Dipende dal punto di vista in cui uno lo legge, no? Se è una parola rassicurante, e questo sarebbe una lettura alla luce della prima lettera di Giovanni, che è tutta indirizzata in questo senso. Una parola di pacificazione, di consolazione per la comunità che ha subito lo shock. Adesso non stiamo a indagare perché è molto difficile, uno shock per una separazione. E l'Apostolo dice: guardate che voi avete la verità, state tranquilli. Se leggessimo questa espressione in questo quadro, è una parola di rassicurazione. Non dovete scandalizzarvi, è una cosa che dipende da Dio. Ora qui introduce il problema, insomma, il grande tema della fede. Il tema della fede andrebbe approfondito in Giovanni, perché il tema della fede è molto complesso. Ci sono molti elementi messi insieme e non sono spiegate i rapporti tra loro, come spesso è nella scrittura, perché anche io penso è anche un mistero. C'è la parola di Gesù, che è una testimonianza. C'è quello che deve fare il credente, andare a Gesù, qualcosa dovrà fare anche lui, no? C'è il dono di Dio senza del quale, quindi quel che deve fare Dio, il Padre. Se il Padre non lo fa, non è possibile. Non è cioè la conclusione di un cammino umano. Ci vuole un intervento di Dio e c'è lo Spirito. Senza lo Spirito, quindi tutti questi quattro elementi ci sono, non in tutti i testi esplicitamente, ed è difficile vedere il rapporto. Io sento questa parola, per questo che vi dicevo, come una parola consolante, una parola di rassicurazione. Se addirittura dentro la comunità dei credenti c'è stata una separazione, eccetera, eccetera, non bisogna scandalizzarsi di questo, dipende anche dal Signore, da Dio, almeno in questo discorso qui, nel contesto in cui lo leggiamo qui, si riferirebbe all'Eucaristia, no? Si riferirebbe a un problema di interpretazione di che cos'è l'Eucaristia. Per arrivare a questa fede nell'Eucaristia ci vuole un dono di Dio. E quindi dipende da Lui, non dipende solo da Lui, però dipende alla fine da Lui. E questo può essere letto non tanto come un esclusivismo, insomma, ma come una parola di pace. E Dio non dà questo... Io, è un punto interrogativo che pongo, me lo ponevo anch'io. Noi abbiamo testimonianze continue, anche nel Vangelo di Giovanni, che Dio vuole salvi tutti, ma non è scritto che Dio dà la fede a tutti. Questo non è scritto. Dio vuole salvi tutti. Non so, non vorrei dire la cosa inesatta.